versetto 7, quando dice: allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore.
Io chiedendomi qual è l'intento da parte del Signore di questa terza manifestazione e della sua modalità, ho sentito molto in continuità con la fine del Vangelo di ieri, in cui Gesù diceva, spiegava ai suoi discepoli qual era il contenuto delle scritture. E nella terza passaggio appunto di questi contenuti diceva che di questa predicazione che a partire da Gerusalemme sia predicata la conversione e il perdono dei peccati a tutti gli uomini. Quindi diciamo il disegno di Dio che ha per oggetto appunto la salvezza di tutta l'umanità, ecco, attraverso la testimonianza dei discepoli. Quindi in questa vicenda complessiva, diciamo, soprattutto nell'immagine della rete dei pesci, a me sembrava che Gesù avesse voluto dare un'immagine ai suoi discepoli della fecondità del disegno di Dio che si compie anche al di là forse nelle loro incapacità, nelle loro insufficienze, però appunto il disegno di Dio è più forte, entra in tutte le nostre debolezze e le trasforma e soprattutto le rende feconde.
Anche i sette discepoli di oggi, come Maria Maddalena e come i due discepoli di Emmaus, non riconoscono subito Gesù risorto, si accorgono della sua presenza, ma non riescono a identificarlo. Mentre il racconto di oggi ci dice al versetto 12 che finalmente alla fine del racconto sanno bene che è il Signore. E quindi il racconto di oggi mostra come negli altri casi, appunto, dei discepoli di Emmaus e di Maria Maddalena, che l'incontro con il risorto è anche una sua manifestazione, nel senso che lui si fa vedere, si fa riconoscere, si fa toccare attraverso la sua parola, attraverso dei gesti che compie, porta i discepoli a un passaggio dall'ignoranza alla conoscenza. Ora, questo passaggio oggi mi pare soprattutto, questo è l'elemento che per me è stato più importante, segnato da una grande povertà che viene visitata, perché diversamente dal gruppo dei discepoli di cui parlavamo ieri alla fine del Vangelo di Luca, i discepoli di oggi non hanno nulla da mangiare, non hanno preso nulla in quella notte di pesca. Ed è proprio davanti a quel no del versetto 5 che Gesù ha una parola di ulteriorità, di speranza, dà un'indicazione di fecondità proprio a partire dalla mancanza, dall'assenza, dalla miseria.
Sì, anche a me sembrava che questa miseria, questo non avere nulla da mangiare, sia molto sottolineato e anche nel contesto in cui loro si trovano, quindi quello del mare di Tiberiade, dove era tutto cominciato. E sorprende, no, che in questi giorni appunto dopo questi fatti loro siano lì e siano lì insieme, è un bel gruppetto di 7 discepoli, non sono neanche tutti comunque, quindi c'è una situazione appunto tra l'ordinario ma anche una situazione di ritorno al lavoro dei pescatori, anche se appunto non sono tutti pescatori, almeno Natanaele non, comunque proprio una situazione di vita è come se niente fosse, ecco, come se la resurrezione in un qualche modo sì, avesse cambiato il loro cuore, ma poi nella pratica, ecco, sono tornati a fare la vita di sempre, quindi, ed è qui dove appunto lui arriva e li aiuta in questo non avere nulla da mangiare, anche le altre cose che dice, le poche parole che Gesù dice oggi riguardano tutte questo aiutarli a mangiare. Gettate la rete dalla parte destra e portate un po' del pesce che avete preso, venite a mangiare, versetto 12. E quindi è una manifestazione di Gesù che li vuole proprio nutrire. E anche ieri avevamo sentito che Gesù faceva questa domanda, avete qualcosa da mangiare? E lì era forse funzionale a far capire ai discepoli che e non era un fantasma, però la domanda è quella lì, ecco, sul cibo, così penso anche per noi attuale, in questa situazione anche che stiamo vivendo. L'altro aspetto che mi è piaciuto molto è quando il momento in cui, ecco, il discepolo che Gesù amava dice è il Signore, e lo dice a Pietro, no? È un riconoscimento, è una comprensione, un'esultanza che arriva a questo discepolo che Gesù amava, quindi anche con questo nome così importante, nel momento in cui c'è questa abbondanza, questo aver obbedito al suo comando e immediatamente avere la rete piena di pesci, proprio in quella situazione di grande difficoltà, una notte passata senza prendere nulla, e poi lì vicino è bastato buttare dalla parte destra della barca e hanno trovato. E quindi mi sembra anche questo uno dei tratti fondamentali di questo risorto, di questo uomo Gesù di Nazareth, no? Che quando si fa vedere non lo fa così per una cosa iconografica, ma viene per aiutarci a trovare quello di cui abbiamo bisogno, è lì dove lo riconosciamo, è un aiuto molto concreto. E l'ultimo aspetto che anche mi fa un po' pensare è questo non osare domandargli chi sei, perché sapevano bene che è il Signore. Sembra ci sia una sorta di timore, di desiderio di chiederglielo forse, ma non osano, però lo sanno bene che è il Signore. E qui c'è come una sorta di, forse di, anche di pudore, ma anche di gioia, penso, segreta, no? Una consapevolezza che non si può quasi esprimere, ma che si sa chi è il Signore. Però domandarglielo proprio a Lui fagli questa domanda, loro non osano dirgli chi sei, perché è il Signore. Appena tutte le cose che ha appena fatto gli danno ai discepoli questa conoscenza, questa consapevolezza. Quindi è come se venissimo anche noi invitati, in un certo senso, ad aprire il cuore, a conoscere il Signore in questo modo con cui Lui si vuole manifestare e rispondere così a questa domanda, senza esplicitarla forse, ma aprendo il cuore all'incontro con Lui, ad essere nutriti da Lui, ad essere invitati alla mensa. E forse anche quello che racconta la prima lettura, in cui è così evidente, no, questo miracolo, e quello che dice Pietro: in nessun altro c'è salvezza, non vi è altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. L'unicità di questo nome, Gesù di Nazaret, è data dal fatto che Lui salva, che Lui nutre, che Lui guarisce. Non fa altro Lui, è questo qui, e non c'è un altro che lo possa fare.